Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Oggi inauguriamo Paesaggi, patrimoni di natura e di arte contemporanea, una nuova rubrica che narra di patrimoni artistici del contemporaneo con particolare riferimento all'estetica del territorio e l'etica di chi lo abita. Ogni conversazione nascerà da un'opera e dall'interazione di quest'opera con uno dei siti del patrimonio UNESCO. Oggi diamo il benvenuto all'artista Stefano Kagol. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, carissima.
Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito e nel tuo caso doppio grazie perché inoltre tu sei autore della cover della nostra rubrica Paesaggi.
Eh sì, ti ringrazio perché comunque sono sempre temi, sono temi importanti e sono anche molto vicini alla mia pratica.
A questo punto partiamo dal presupposto che Stefano, tu sei un artista solito a dialogare con contesti ambientali unici, dando vita a progetti specifici in cui l'opera d'arte e il territorio si intrecciano. Ad esempio, l'isola di Palmaria, la più grande di tutte le cinque le isole liguri, che dal 1997 è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. Ecco, Stefano, io vorrei partire proprio da questo. Ci descrivi l'area dell'isola di Palmaria in cui nel 2008 hai realizzato un'installazione piuttosto imponente e vuoi anche raccontarci che tipo di dialogo sei riuscito a instaurare tra il tuo linguaggio artistico e quella particolare area dell'isola che poi è uno scenario di tipo militare.
È estremamente affascinante. L'invito è stato per me molto importante anche perché è un periodo proprio di mia forte evoluzione. E proprio la bellezza della Palmaria è proprio questo forte contrasto fra questo aspetto naturale e molto bello, dove veramente con un'idea di una gran parte dell'isola è molto integra, veramente quasi virginale, veramente come tornare indietro di migliaia d'anni. E poi questo posto, di questa fortezza costruita alla fine dell'Ottocento, anch'essa imponente, diciamo, una parte dell'isola diventa proprio queste due facce. E è proprio stato questo quello che ha stimolato il mio intervento. Immaginiamoci che proprio prima della prima guerra mondiale, i Savoie decidono di costruire proprio per proteggere anche proprio la zona anche di Spezia, eccetera. Una batteria imponente, una cosa veramente incredibile. Immaginiamoci questi cannoni da 220 tonnellate che sparano proiettili da 1.000 kg, da una tonnellata l'uno. E in quest'isola così meravigliosa. Allora, cosa succede? Succede che questo paradosso, questa batteria che è costata oltre a quello cifre improponibili, alla fine non funzionò mai. Cioè, fortunatamente non fu mai utilizzata alla fine per scopi. Non ebbero mai l'opportunità di utilizzarla. E invece cosa è successo? Essendo area militare, è rimasta area militare praticamente fino ad oggi, cosa è successo? Ha preservato l'isola, l'opposto, diciamo una cosa bellica ha preservato la natura. E quindi da qui nasce il mio intervento che è andato a lavorare su questo ossimero di raw war. Oltre a quello mi sono sempre interessati questi termini anche molto brevi, parole minime, questa è una parola di tre lettere, cioè che sotto non esistono, voglio dire. E quindi questo raw war ha specchio che raw è l'integrità, proprio la purezza, e war, la guerra. Questo è che è un po' un filo conduttore che si muove in modi diversi in quasi tutto il mio lavoro. È un po' questa parte di queste due facce della stessa medaglia, un po' come è l'uomo rispetto alla natura, rispetto al pianeta che vive.
Quindi un'installazione che gioca proprio su questa contraddizione, la guerra e integrità, questo dualismo particolare e il pubblico del territorio, come ha ricevuto questo messaggio?
Beh, questo tipo di installazioni, che poi alla fine si sviluppava proprio in questo utilizzare, era un'enorme bandiera, una bandiera bianca con la scritta RAW, che ovviamente leggendola dai due lati si avevano le due facce. Si leggeva nel discorso speculare, in luoghi anomali, l'arte contemporanea in natura o nel landscape o addirittura anche questo tipo di monumento, comunque molto particolare, crea comunque un grande impatto perché si crea questo, proprio anche in questo caso, un grande contrasto anche estetico. Quindi ha funzionato molto bene, è stata anche recepita molto bene. Era parte di una mostra curata da Federica Forti, un giovane attrice molto impegnata che continua a lavorare anche oggi. Immaginiamo comunque, in questo caso, territorio UNESCO, forse è stato il territorio UNESCO che ha affrontato un po' più complicato, nel senso che lì veramente vari tipi di installazioni da me proposte, si proporre la bandiera o questa grande scritta, questa enorme scritta sul tetto della batteria, che è veramente gigantesca, ponevano e diciamo che è veramente protetta, cioè hanno veramente messo sotto esame ogni possibilità, cioè, e forse è l'unica volta dove veramente era quasi impossibile spostare un sasso, quindi anche bravi in questo senso.
Oltre a questa esperienza all'Isola di Palmaria, sono stati altri siti UNESCO con cui la tua opera ha interagito?
Sì, ho avuto la fortuna, lavorando poi, spostandomi anche molto, e proprio lavorando spesso all'esterno, quindi con lo spazio, sia con l'architettura come lo spazio naturale, ci sono molti esempi, anche molto interessanti, perché vorrei proprio partire sul fatto che, ad esempio, ho fatto una residenza, è un primo progetto di Artist in Residence nella Ruhr, e c'è un collegamento strano. Lì era, vuol dire, quasi 10 anni dopo sono stato nella Ruhr, alla Zollverein d'Essen e anche nella zona della Ruhr, che è proprio un esempio delle andare alle radici dell'antropocene in qualche modo, perché la Ruhr è da dove abbiamo estratto milioni, miliardi di tonnellate di carbone che hanno sviluppato, no, questa nostra corsa irrefrenabile rispetto a un'evoluzione così industriale. Oltretutto Essen, cioè la Ruhr, è dove è di sede la Zollverein, è dove anche c'è sede la famosa industria Krupp, che produce l'acciaio grazie al fuoco, la fusione grazie al carbone. Sull'isola di Palmaria i cannoni da 250 tonnellate arrivavano esattamente da Essen, quindi si crea questo strano filo conduttore. Beh, ad esempio, comunque, allora lì ho creato delle performance, delle situazioni rispetto proprio a questo concetto di rivoluzione industriale dello sfruttamento del carbone. Io ho fatto delle performance proprio all'interno della Zollverein, che è la miniera, che è un'archeologia industriale. E anche questo è l'interessante dell'aspetto dell'UNESCO, che va a includere anche un po' l'opposto, quindi una zona naturale, una zona militare, una zona di monumenti storici. In questo caso diventa anche importante una memoria di questo monumento a questa archeologia industriale. Ho affrontato monumenti UNESCO come la Reggia di Caserta o la Venaria Reale, che ovviamente hanno un altro tipo di impatto visivo, dove c'è un valore culturale, diciamo, e di valore proprio intrinseco d'arte nella produzione architettonica. Però anche qui io ritengo, comunque, sono tutte parte di questa famosa antropocene, fino ad arrivare al fatto che io abito nelle Dolomiti e sono, voglio dire, forse uno dei monumenti UNESCO naturali forse più incredibili, no? Perché sono veramente vallate intere di queste incredibili formazioni dolomitiche nate dall'oceano, da un oceano tropicale, che per me sono state grande fonte di ispirazione, dove ho lavorato in vari modi.
Hai toccato un tasto importantissimo, le tue origini, in un contesto tra l'altro particolare, ha un legame, cioè ha un'importanza dedicata al concetto di ambiente, credo molto molto forte. Quali sono state le motivazioni che ti hanno poi spinto a occuparti di temi come il cambiamento climatico, la sparizione dei ghiacci, il mutamento dei venti e del paesaggio?
Beh, io sono convinto che sia un po' anche una questione generazionale. Io da bambino, negli anni 70, c'era una sensibilità, un attivismo, come si può, non veniva chiamato attivismo ai tempi, ma c'era proprio un moto ecologista molto forte negli anni 70. Io da bambino ero veramente intriso in questa cosa, si parlava molto delle fabbriche, di questo fumo che ci inquinava, la fabbrica era, cioè, era un proprio e questa cosa mi è rimasta dentro, perché poi possiamo ricordarci che dagli anni 80 e poi c'è stata una specie di questa idea di capitalismo sfrenato, di liberismo e di corsa all'economia ha veramente oscurato questa cosa. Poi e ad esempio a Brera ho avuto la fortuna di affrontare, ad esempio, per un anno intero il mio corso di storia dell'arte è stato dedicato a Beuys, e bisogna dire che Joseph Beuys sicuramente è uno dei miei artisti che più mi ispirano. Joseph Beuys, bisogna ricordare che ad esempio è stato uno dei protagonisti, ha fondato, oltre a sue molte azioni realmente in difesa della natura, no? Come possiamo ricordare, proprio difesa della natura, ma addirittura è uno dei fautori ha fondato il Grüne, il Partito dei Verdi tedesco, che ancora oggi è molto molto importante, cioè un artista che veramente si è confrontato con il mondo. Quindi Ovviamente poi questa cosa ha fatto sì che le cose sono sommate e anche ovviamente il luogo di vivere nelle Alpi, ecco.
Tu hai citato Beuys, che certamente è stato un artista attivista in temi di ecologia, in temi dedicati all'ambiente. Tu invece ti definisci un artista attivista?
Non me ritengo attivista, anche se probabilmente lo sono. Sono un artista impegnato e sono convinto del fatto di dare un senso a quello che faccio, proprio confrontandomi sui temi che mi circondano, che ritengo importanti rispetto proprio anche al momento storico che stiamo vivendo. Diventa forse irrinunciabile per me essere attivista. Diciamo che dovrebbe essere una situazione generalizzata, anche se, devo dire, fortunatamente questa cosa sta crescendo, questa sensibilità.
Invece il concetto di diluvio, in che modo diviene metafora e parte della tua ricerca artistica?
Beh, è stato un po' un simbolo che ha caratterizzato il mio progetto con Italian Council, The Time of the Flood, cioè il tempo del diluvio, proprio come una metafora antica, perché il tema del diluvio esiste, a parte proprio nel diluvio universale nostro, diciamo, della civiltà cristiana, esiste praticamente in tutte le religioni. Questa idea di l'uomo è molto consapevole da migliaia di anni del suo impatto sulla natura e di questo caso un diluvio che arriverà in un certo senso per cancellarci, ma anche per rigenerare in qualche modo. Quindi il diluvio per me non è l'acqua in sé, in questo caso, ma diventa un po' la metafora che va a includere ogni tipo di catastrofe che potrebbe arrivare. Come io già parlavo già precedentemente di pandemie e cose di questo tipo, immaginiamoci che quando stavo appena iniziando il tempo del diluvio a Berlino è arrivato il Covid, quindi sembrava realmente, come dire, essere sul pezzo, come si può dire.
Quindi il diluvio è un po' come metafora dello stravolgimento della vita.
Certo, dimostra un po' questo antagonismo perenne tra uomo e natura e questo squilibrio che quindi crea problemi. Cioè, siamo talmente impattanti da poter cambiare il clima. E sembra quasi impossibile, ma l'uomo ha avuto un successo evolutivo estremamente molto importante, fantastico e terribile. Diciamo, questa è sempre questa bivalenza tra meraviglia e squilibrio.
Tu credi che nel mondo contemporaneo un artista debba avere una sorta di senso di responsabilità nei riguardi del futuro del pianeta?
Come tutti, ovviamente l'artista che è più sensibile dovrebbe esserlo molto di più degli altri. Lo stesso sistema dell'arte è molto impattante, tende a essere una fonte anch'essa di impatto globale. Ultimamente sto cercando di produrre con il Museo di Trento, che è un museo di scienze, installazioni riusando i materiali dismessi delle mostre. Ad esempio, questa è una cosa che io penso che sia molto importante, cioè il fatto di riutilizzare, il fatto di essere sostenibili. Quindi, sembrano un po', quando le cose poi si ripetono troppo perdono il significato, però fondamentalmente siamo solo all'inizio.
Quindi i patrimoni artistici del contemporaneo possono aiutarci a immaginare anche altri mondi possibili, altri scenari possibili?
Dobbiamo, e sicuramente l'arte, la sua visione, che in qualche modo possiamo anche vedere, e sto notando sempre più questa idea un po' di idea di sciamano, no? L'artista può essere sciamano, può avere questa, essendo più sensibile di altri, può dare delle visioni possibili e positive anche in un momento così complicato.
E a Stefano Kagol come appare il futuro?
È incerto, è molto molto incerto, molto difficile capire cosa potrà succedere. Ovviamente pretende una grande consapevolezza di tutti, un grande impegno per cercare di avere un futuro desiderabile, cioè andare veramente a lavorare per un futuro desiderabile rispetto a un impatto eccessivamente aggressivo rispetto al mondo, allo spazio che noi viviamo.
Stefano, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te, Marianna.
E grazie ancora a tutti voi che oggi avete partecipato a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea, e ci risentiamo alla prossima.